Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online. Dopo la pausa estiva sono felice di essere rientrato alla base. Siamo tornati all'ufficio di Mamash a Milano con nuove energie, ricarichi. Questa sera siamo il 12 di Elul e siamo anche il 12 di settembre. Questo Shabbat leggeremo la parasha di Ketetze e stiamo arrivando a metà del libro di Devarim, di Deuteronomio. Questa è la sesta parasha del libro di Devarim. Come noi sappiamo, il libro di Devarim ha 11 parashot e questa è una delle due parashot centrali. Prima di iniziare a approfondire il commento sulla parasha, volevo raccontarvi una storia che ho letto qualche settimana fa e mi è piaciuta particolarmente. Questa storia è successa il secolo scorso, diciamo nell'Ottocento, ormai due secoli fa, diciamo, e il luogo dove è successa questa storia è nella zona di Kherson, in Ucraina, dove la Keilah, la comunità ebraica di una zona di Kherson, che è la zona di Ravatsk, allora in questa zona qua c'era una comunità ebraica abbastanza prospera, molti ebrei, sappiamo che l'Ucraina è sempre stata una zona molto ebraica, da sempre. E in questa zona molti ebrei lavoravano per questo paritz. Il paritz in ebraico è una persona che lui è proprietario di tanti terreni, fa lavorare tante persone e queste persone devono dare a lui parte del raccolto, eccetera. In italiano si dice mezzadro, quello che prende il campo, e quello che lo dà invece l'affittuario, in ebraico si chiama paritz, un proprietario, spesso questi paritz, un latifondista, spesso questi paritzin sono persone dure, pesanti, severe, molto autoritarie, e non a caso anche questo paritz di Ravatsk era un tipo molto difficile. Aveva tantissimi terreni, tutti di sua proprietà, faceva soffrire molto gli ebrei, era molto antisemita, molto severo, ed era sempre molto difficile per gli ebrei di quella zona nel periodo che vivevano sotto il dominio di questo latifondista. Questo paritz aveva l'abitudine di andare in giro appena c'era un bel tempo, da fare passeggiate, gite, e godersi la vita, caccia, non caccia, gli piaceva moltissimo anche guidare la barca. Un giorno è uscito in gita accompagnato con i suoi servitori e aiutanti e si è inoltrato fuori dai suoi terreni, in uno spazio, in dei campi che erano ben lontano dalle sue proprietà, sempre ben accompagnato, eccetera. È arrivato a un fiume che era molto forte, con delle correnti impetuose, e tutti quanti sono rimasti colpiti dalla potenza di questo fiume e dal panorama veramente molto piacevole, molto particolare, di queste correnti che scorrevano fortemente. Il paritz ordina ai suoi collaboratori di prendere la barca che loro avevano sempre con loro sulla carrozza, si portavano dietro la barca, di metterla nel fiume. E lui, il paritz, decide di voler controllare e guidare la barca proprio su queste correnti con grande abilità, come lui sapeva fare. A lui però gli piaceva anche vantarsi di questa sua abilità e ordina ai suoi servitori, ai suoi aiutanti, di mettere questa barca. Ovviamente i suoi collaboratori cercano di convincerlo e di persuaderlo di fare questo, ma lui dice con grande orgoglio, si mette a ridere e dice: voi non sapete chi sono, come io sono bravo a controllare, voi volete sfidare la mia abilità? E così, senza ascoltare nessuno, mettono la barca nel fiume, mettono il Pariz dentro la barca, e infatti il Pariz ci sa proprio fare. E così inizia lui a scorrere tra le correnti che lo spingevano di qua, di là, e lui riusciva a salire, a riscendere, a controllare la barca con grandissima professionalità. A un certo punto, un vento molto forte, una corrente molto forte, prende la barca e la trascina fuori da quella zona, e il Pariz non riesce più a ritornare all'asciutto, sulla sponda dove lui era partito, dove lo stavano aspettando i suoi collaboratori, e viene trascinato dalle correnti. Cerca di ritornare indietro, di ricontrollare la barca, riesce a malapena a rimanere a galleggiare, ma non riesce a rimanere dove voleva rimanere, e viene portato via, trascinato dalle correnti, lontano di dove lui si trovava. La barca viene allontanata sempre di più, passa mezz'ora, un'ora, dopo diverse ore di lotta contro le correnti, il Pariz riesce a riprendere il controllo della barca, riesce a riportarla sul lato del fiume e riesce a portarsi in salvo proprio con molto molta fatica, diciamo che riesce a salvarsi la vita, diciamo, con difficoltà. Quando lui arriva sul lato sulla sponda del fiume e viene fuori dalla barca, a un certo punto si rende conto che lui si trovava in un posto sperduto, perché già lui si era allontanato tantissimo dalla sua abitazione, dalla sua zona, dai suoi terreni. Per di più lui si trovava adesso diverse ore lontano nel fiume, chissà dove era arrivato. Come arriva sulla terra asciutta, è felicissimo da una parte perché si è salvato la vita, dall'altra parte però è molto spaventato perché non sa dove si trova, ormai sta per avvicinarsi la notte tarda, inizia a preoccuparsi del buio, della notte, degli animali, dei banditi, e sa di non trovarsi nella zona dove lui abitava. Tutto spaventato, il Pariz, antisemita, che odiava gli ebrei, li faceva sempre tormentare, soffrire, all'improvviso si trova davanti niente meno un ebreo con un viso molto importante, vestito proprio come un chassid, con i capelli di pelliccia come fanno i chassidim, con lo shtraimel che si chiama, vestito proprio con un sirtuk di seta, alto, di un'apparenza molto particolare, e solo a vedere questo personaggio, il Pariz, che odiava sempre gli ebrei, che li maltrattava, si spaventa molto e vede questa persona molto particolare, e talmente spaventato da questa persona che non riesce neanche a parlare il Pariz, sia perché è spaventato di quello che gli è successo, sia perché ha davanti a sé una figura molto imponente. Allora il Pariz abbassa gli occhi e aspetta che questo Rav inizia a parlargli. Gli chiede il Rav, a un certo punto questo Rav gli dice: cosa ti è successo? Come mai? Come mai sei arrivato fin qui? Allora il Pariz gli risponde: io sono il Pariz di Ravatsk, la mia barca è stata trascinata dai fiumi, dalle correnti, non sono riuscito a prendere controllo della barca, sono arrivato qui involontariamente, sono molto spaventato, ho rischiato anche di morire, e adesso vorrei tornare a casa, gli dice il Pariz. Per caso puoi darmi una mano a tornare a casa, te ne sarò grato eternamente. Il rabbino dice al Pariz: guarda, che tu, che odi gli ebrei, in realtà tu sei un ebreo. Tuo padre e tua madre sono ebrei, sono morti quando tu eri giovane, non li hai mai conosciuti. Il parete ti ha adottato come figlio e ha inculcato dentro di te l'odio verso gli ebrei, ma sappilo che tu sei ebreo. Non ricordarti, non dimenticarti le tue origini e smetti di far soffrire gli ebrei come stai facendo. Se tu smetterai di far soffrire gli ebrei, io ti riporterò alla tua città e alla tua casa. Questo Paretz, che già era scioccato di quel che gli era successo in quel giorno, era traumatizzato dall'evento, dalla passeggiata che sembrava una passeggiata di salute, ma è diventata un colpo che rischiava di rimetterci la sua vita. In più si trovava in una condizione in cui stava scoprendo una cosa inverosimile. Lui è ebreo, odia gli ebrei, ma in realtà lui è ebreo, lui fa soffrire gli ebrei, ma non deve più far soffrire gli ebrei. Comunque, siccome era talmente scioccato in quel momento, allora era disposto a tutto, gli dice: quello che tu mi dici, Rav, io sono disposto a fare, non farò più soffrire gli ebrei. Sul fatto che io sono ebreo, magari possiamo discutere, non sono convinto, però sono disposto a rinunciare e a smettere di far soffrire gli ebrei, a cambiare il mio atteggiamento nel confronto di Am Israel. Ti prego però salvami e portami a casa. A un certo punto il Rav dice a questo Paretz: io non mi fido molto delle parole, le parole vanno e vengono, verba volant si dice in latino. Voglio che tu firmi qui su questo foglio di carta tutto quello che tu hai promesso. E il Rav scrive sulla carta quello che hanno detto, gli dà il foglio di carta in mano al Paretz, e così il Paretz firma che lui accetta e conferma che lui non farà più soffrire gli ebrei, che non sarà più antisemita. E Rav, come gli aveva promesso, mantiene la sua promessa e lo riporta a casa, lo prende in mano, dice: non preoccuparti, vieni che ti porterò sulla strada che riporta a casa, alla tua città. Però attenzione, ricordati di mantenere quello che hai promesso e di non fare più soffrire gli ebrei. Quando tu arriverai alla tua casa, alla tua città, vai subito dal rabbino della città e lui ti spiegherà cosa devi fare per smettere di tormentare gli ebrei e per riscoprire la tua vera identità, la tua vera anima ebraica che hai dentro di te. Non dimenticarti, vai dal rabbino della tua città. E così lo accompagna, camminano diversi chilometri nelle foreste, fino a che arrivano su una strada la quale passavano le carovane dove l'avrebbero riportato alla sua città. Nel frattempo nella casa del Paretz c'era molta preoccupazione, si era sparsa la voce che lui era smarrito, chissà se lui era ancora vivo, erano molto preoccupati per il suo destino, per la sua vita, e noi sappiamo che niente è casuale. Sicuramente questo Paretz era andato quel giorno non solo a fare una passeggiata e una gita piacevole e un viaggio in barca di salute, ma lui era andato lì proprio mandato dal cielo per ritrovare la sua vera identità, per riscoprire la sua anima smarrita. A casa sono preoccupati, mandano diversi messaggeri da una parte e dall'altra parte per cercare da tutte le parti, nel fiume, per forza l'avrebbero ritrovato, ma niente da fare. Il Paretz era smarrito, non si riusciva a trovare. All'improvviso però, dopo tanta preoccupazione, il Paretz ricompare sulle porte della città, sano, completo, subito la voce si sparge, arriva alla casa del palazzo, del castello del Paretz, si viene a sapere che lui è arrivato, che lui è vivo, sono felicissimi i suoi familiari, mandano subito carrozza per prenderlo e riportarlo al suo castello. Come arriva il parente al suo castello? Sano e salvo, si dimentica completamente del miracolo, di chi l'ha salvato, di chi l'ha accompagnato, della sua promessa, della sua firma, della sua identità, della sua anima. Tutto torna come prima. Lui aveva promesso di andare dal rabbino della città, ma purtroppo il suo routine di vita continua come se fosse niente successo e si dimentica di quello che aveva promesso a quel grande, questo personaggio che aveva incontrato vicino al fiume. Nel frattempo, siccome niente è casuale, è tutto dal cielo, e quando qualcosa deve succedere dal cielo fanno di tutto che debba succedere, succede qualcos'altro, sempre per aiutare questo percorso di ritrovamento dell'anima di questo Paritz. Ebbene, a Ravatsk c'era un ambiente molto antisemita, ovviamente quando il Paritz, il capo di tutta la zona, è antisemita, questo porta che anche tanti abitanti, tanti non ebrei, approfittavano di questa situazione, se la prendevano con gli ebrei, accusavano gli ebrei. Ebbene, c'era un goy che aveva deciso di fare una Alilat Dam, di accusare gli ebrei per aver ucciso un bambino, di aver preso il suo sangue, le solite menzogne. E così, cosa fa questo antisemita? Prende un bambino che era sepolto da poco, che era morto giovane, prende questo corpo, lo racchiude, lo prende, butta il corpo avvolto nella sacca, nella casa, nel cortile del rabbino. Questo Rav si chiamava Israeli, ma veniva soprannominato Israelci, e veniva chiamato Israelci Guter Id, il buon ebreo, perché lui amava sempre tutti, aiutava sempre tutti, dava devozione, aiutava sempre. Allora veniva chiamato, addirittura diventato famoso col suo nome, Israelci, il buon ebreo, che voleva sempre aiutare tutti. L'indomani questo antisemita si accorge, tra virgolette, che c'è una sacca buttata nel cortile, va subito alla polizia, arrivano all'improvviso i poliziotti nel cortile del rabbino, trovano il corpo di questo bambino e il rabbino con i suoi familiari vengono subito imprigionati per essere processati per pena di morte. La città preoccupata per il loro rabbino amatissimo, molto speciale, molto santo, tutti erano tristissimi, preoccupati, pregavano, digiunavano, Tehilim, però c'era solo una persona che non era preoccupata, il rabbino non era per niente preoccupato, tranquillissimo, sicuro che tutto era un programma divino. A distanza di qualche giorno c'era il processo e il giudice di tutti i processi ovviamente era il Paritz, che lui era il capo di tutta la zona, lui era quello che doveva processare. La notte prima del processo il Paritz sogna, gli arriva nel sogno niente meno che quello che gli ha salvato la vita, quello che l'ha accompagnato dal fiume, e vede questo grande rabbino nel sogno e si ricorda della sua promessa. Il rabbino gli dice: ti ricordi la tua promessa? Dice: sì, mi ricordo. Dice: lo sai che non la stai mantenendo la tua promessa? Dice: sì, mi sono dimenticato. Dice: ti ricordi che tu hai firmato su un foglio? Vuoi che ti faccia vedere la firma di quello che hai fatto o ti ricordi da solo? Dice: no, ma mi ricordo. A un certo punto gli dice: domani mattina, quando ci sarà il giudizio e tu dovrai essere giudice, non dimenticarti la tua promessa. Sappi che tutta questa è una trama, una falsa, e domani dovrai dimostrare la verità e dovrai mantenere la tua promessa. E così il parente dice, sì, non preoccuparti, domani farò quello che devo fare e tutto andrà come deve andare. La mattina si alza, Parietz si sveglia, si ricorda del sogno come se fosse proprio una realtà che aveva visto con i suoi occhi, si ricorda della promessa, si ricorda della firma, si ricorda di tutto, si ricorda delle sue origini ebraiche, come un flash, un déjà vu che gli ricompare. Il Parietz va al Palazzo della Giustizia, si siede sulla sedia del giudice, arrivano gli imputati, gli accusati, i difensori, tutta l'aula è piena, gli ebrei sono molto preoccupati, tutti tremano dalla paura che il loro rabbino verrà, Dio non voglia, Chas v'Shalom ucciso, e tutti aspettano con ansia la sorte di questo giudizio. A un certo punto, tutti preoccupati, tutti tesi, tutti molto, arriva con grande sicurezza, tranquillità, il rabbino della città, Rav Israelci. Entra Rav Israelci con grande tranquillità, come se niente successo, si siede sul banco degli accusati e il Parietz lo fissa bene negli occhi, lo guarda bene e si rende conto che questo rabbino, il rabbino della sua città, non è altro che il rabbino che è arrivato nel sogno ieri e quello che gli ha salvato la vita. Non riesce a crederci, dice, ma proprio questo, ma questo è quello che mi ha salvato la vita, è qua vicino a me, non sapevo come contraccambiarlo, è qui, è il rabbino della mia città, è il rabbino degli ebrei della mia città. A un certo punto si rende conto che questo personaggio non è una persona qualunque, si rende conto che è una persona molto santa, che era riuscito ad andare fin lì per salvarlo, poi scomparso, appena l'aveva accompagnato sulla strada era scomparso, aveva capito che aveva dei poteri molto elevati, molto spirituali, e che lui era andato lì per salvarlo, per svelargli questo segreto della sua anima. Si rende conto che lui è ritornato nel sogno, e capisce perché il rabbino è così sicuro di se stesso, tranquillo, perché sa che lui non ha ucciso questo bambino, sa che lui non è colpevole, sa che è una falsa accusa nei suoi confronti, e capisce che il Parietz ha capito chi è lui e che sicuramente lui non andrà a uccidere un bambino e sicuramente non andrà a fare del male a nessuno. Allora il Parietz capisce chi è lui, il rabbino capisce che il Parietz chi è lui, il Parietz è cosa che ha capito chi è lui, tutti sono preoccupati, ma il rabbino della città e il Parietz non sono preoccupati. C'è in aula un'aria molto tesa, tutti gli antisemiti sono lì che non vedono l'ora che un decreto, una pena di morte, un ebreo verrà ucciso, niente meno che l'ebreo per eccellenza, il grande rabbino capo della città, tutti sono spaventati di questa cosa. A un certo punto il Parietz alza la voce e dice, Ivan! Tu che dici che questo rabbino ha ucciso questo bambino, dimmi, raccontami un po', sei sicuro di questo fatto? Su quale base ti appoggi? Ci sono dei testimoni? A un certo punto il padre alza la voce in confronto di Ivan, l'accusatore, dice, sei proprio sicuro che questo rabbino abbia ucciso? Mi sembra un po' cosa dubbiosa che il loro rabbino capo abbia ucciso un bambino, raccontaci un po', portaci le prove, com'è arrivato questo corpo nel cortile del rabbino? Se tu non ci dirai la vera verità, ebbene io ti farò soffrire, cercherò, indagherò finché troverò la verità, e se la verità non è come tu dici, la tua punizione sarà tripla. Fai molta attenzione. Subito Ivan si spaventa, crolla il suo psicologicamente, si mette a piangere, si spaventa dal rischio di essere lui accusato gli dice il parente: attenzione a dirmi una bugia. A un certo punto Ivan confessa la verità, dice: veramente parente, devo dirti la verità, così così è la storia, questo è un bambino morto, l'ho portato, ho voluto accusare gli ebrei, eccetera eccetera. E tutti gli antisemiti rimangono spaventati da questo colpo che all'improvviso il Paritz, che odiava gli ebrei, cercava ogni scusa per uccidere gli ebrei, c'era l'occasione d'oro di uccidere il grande ebreo per eccellenza, all'improvviso svanisce questo bellissimo sogno che tutti speravano, che venisse ucciso il rabbino. E il Paritz, da grande antisemita e una persona che odiava gli ebrei, all'improvviso diventa come un amico. Finisce il processo, il rabbino viene assolto, Ivan viene accusato, viene punito severamente, e il rabbino dice al Paritz: mi sa che noi dobbiamo parlarci un attimo. Il Paritz dice: sì, lo so, dobbiamo parlarci. Gli dice il rabbino: ti avevo detto di andare dal rabbino della tua città, io ti stavo aspettando, non sei ancora venuto da me. Abbiamo dovuto fare questa accusa solamente per risvegliare la tua identità. Di nuovo questa falsa accusa nei miei confronti, in modo che noi ci incontreremo di nuovo. E così si sono rincontrati i due, si sono parlati a lungo. Rav Israel ci ha raccontato nei minimi dettagli al Paritz le sue origini, chi sono i suoi genitori, come si chiamavano. E così questo Paritz, da grande antisemita, riscopre la sua anima ebraica, ritorna indietro alle sue origini, fa teshuvah, vive da ebreo, e invece di far soffrire gli ebrei da quel giorno in poi, aiuta e favorisce sempre gli ebrei in ogni minimo dettaglio, in ogni situazione, li aiuta, finanzia istituzioni ebraiche, orfani, bisognosi, aiuta i suoi fratelli, ovviamente la sua famiglia diventano tutti ebrei, e da quel giorno fino al giorno che ha lasciato questo mondo, il Paritz riesce a recuperare tutte le sofferenze che ha causato involontariamente ai suoi fratelli a causa dell'odio che gli era stato seminato da piccolo senza sapere la sua vera identità. Ma dal giorno che lui scopre la sua identità, cambia completamente a 360 gradi e non solo smette di far soffrire, ma anzi fa tutto l'opposto e aiuta generosamente i suoi fratelli. Questa è una delle tante tante storie, centinaia e migliaia di storie di persone, di anime smarrite che hanno ritrovato la loro identità, e spesso questo ritrovamento è stato causato grazie ai tzaddikim, che loro riescono a vedere non solo il corpo di una persona, ma l'anima di una persona. L'anima nascosta, smarrita di una persona, era stata trovata grazie a questo Rav Israelci, che era un grandissimo tzaddik, che lui era stato mandato dal cielo per andare a salvarlo da questo scomparsa che lui era stato perso nella barca. Tutto questo è stato un piano divino per salvare l'anima del Paritz e riportarla indietro alle sue origini. Ebbene, questo argomento si collega molto con tanti punti della Torah, anche della parasha di questa settimana, di come ogni cosa c'è un aspetto fisico esterno e c'è l'aspetto spirituale, come vedremo tra poco. Abbiamo detto che la parasha di questa settimana è Kitetzeh. Dice il Pasuk: quando uscirai in guerra contro il tuo nemico. Untano Hashem Elokecha beyadecha. Hashem lo darà nelle tue mani. Quando uno esce in guerra, allora Hashem consegnerà nelle nostre mani i nostri nemici e noi vinceremo la guerra. Poi continua il Pasuk e dice: Vereita Bashivia, e vedrai nella tua le tue prigioniere una donna e la vorrai sposare? Ebbene, ti dice la Torah, se vuoi sposarla, anche se lei non è ebrea, puoi sposarla. Però attenzione, ci sono delle regole particolari che devi seguire, che sono le seguenti. Vediamo un attimo. La Torah ci dice che quando uno va in guerra contro i suoi nemici, deve sapere come approcciarsi alla guerra. Chi te c'è la milchama, quando tu esci in guerra, deve sapere che sei all'oivecha. Il famoso detto chassidico, che tu cosa vuol dire sei all'oivecha, sei sopra i tuoi nemici. Cioè uno che va in guerra, senza essere convinto che lui vincerà la guerra, che lui è superiore ai suoi nemici, che lui è più forte, che lui vincerà, sicuramente lui perderà la guerra. Ovvero, se uno va in guerra dicendo ci sono molte tentazioni, ci sono molti problemi, molte distrazioni nella vita, molte cose materiali, molti problemi psicologici, c'è questo qua, quello lì. Se uno va in guerra dicendo io sicuramente vincerò, allora è probabile che lui, non è sicuro che vincerà perché c'è sempre il libero arbitrio, ma è probabile che lui vincerà. Però la Torah ti dice se tu vai in guerra con la convinzione di vincere, io farò in modo che tu vincerai, ti aiuterò a vincere. Se uno va in guerra per combattere, senza convinzione di vincere, senza essere sicuro di vincere, allora la Torah non ti dice io ti farò vincere, io ti aiuterò a vincere. Perché è molto importante in guerra sapere che noi siamo all'oivecha, sopra i nostri nemici. Come vedremo tra poco, il significato allusivo di questi versi, che si riferisce alla vita di ognuno di noi, alla giornata che ognuno di noi inizia sapendo che deve andare in guerra, perché la nostra vita è una guerra. Come dico più volte, non è una guerra che si perde, non è una guerra che si vince. Se hai vinto oggi non è detto che vincerai domani, se hai perso oggi non è detto che perderai domani. È una guerra che non finisce mai. Finché noi siamo in vita, è una guerra perpetua. Infatti, è più giusto chiamarla è una battaglia continuativa, perché ogni giorno è una nuova battaglia. Non c'è nella Torah non c'è un nome di battaglia continuativa, per questo viene chiamata guerra, Mesama. Ma di solito le guerre si vincono e si perdono, le nostre vite sono fatte di guerre che non si vincono e non si perdono, sono fatte di battaglie quotidiane perpetue. Ci sono i tzaddikim che loro hanno vinto la guerra, che loro hanno finito, non hanno la guerra, non hanno gli etrarà. Ma queste sono persone uniche nelle generazioni, cioè sono uno, due. Ma Dio non vuole tzaddikim, non vuole un mondo di tzaddikim, non vuole un mondo di generali che loro hanno sconfitto la loro guerra, cioè hanno sconfitto il loro nemico, non hanno più guerra, hanno vinto. Dio vuole che noi combattiamo perché il mondo è fatto di battaglie. Hashem ha piacere quando noi combattiamo e vinciamo. Questa è la volontà della creazione del mondo, combattere ogni giorno di nuovo le tentazioni, i problemi, la materia, questo, quell'altro, e questa è la volontà di Hashem. Ci dice la Torah, che te c'è la milchama, quando tu vai in guerra, devi sapere che sei sopra il tuo nemico, dice la Chassidut. Se tu vai in guerra pensando che c'è un nemico e c'è una guerra e non sei sicuro di vincerla, hai già perso la guerra. Se vuoi che Hashem ti aiuti a vincere la guerra, devi già partire, iniziare la giornata con Modé Ani Lefanech, Hashem, tu sei il padrone del mondo, siamo nelle tue mani, tu mi aiuterai a vincere questa guerra, io sicuramente la vincerò, solo con la convinzione, con la parte sicura che lui non si farà prendere dalle tentazioni, non si farà prendere vedrà qualcosa di buono da mangiare, non si farà prendere dalla tentazione, mangerà solo kasher, vede una bella donna, non si fa prendere dalla tentazione fisica della donna, non si fa prendere da questa tentazione, da quell'altra tentazione, da quella, rimarrà forte. Allora quando uno parte la giornata sapendo che è una guerra e che il nemico è inferiore perché Hashem è con noi e sicuramente uno vince la guerra, allora Hashem ci aiuta a vincere quella battaglia quotidiana di quel giorno e ci aiuta a vincere quella guerra quotidiana, questa piccola guerra, questa battaglia quotidiana. Ebbene qui voglio approfondire un po' di punti su questo fatto. La prima cosa ci dice la Torah, oltre a sapere che questa è una guerra e che noi siamo superiori, che noi siamo, dobbiamo affrontarci questa guerra sapendo di essere superiori, all'oiveja, al di sopra del nostro nemico, e questo è fondamentale per vincere e per avere l'aiuto di Hashem, che Hashem ti dice un tanò, io lo darò nelle tue mani e ti farò vincere, quando tu sei sicuro di vincere, quando tu sei convinto che sei protetto da me, che tu non combatti con le tue forze, ma con le forze di Hashem, allora non è più una battaglia a pari, allo stesso livello, che c'è una tentazione di qua e c'è una tentazione di là. No, c'è Hashem da una parte che è invincibile Hashem, che nessuno può far fronte. Quando tu parti sapendo che tu sei superiore, che tu, che tu hai Hashem con te, sicuramente tu vincerai. Questa è la prima chiave del successo e di vittoria di questa guerra quotidiana, di questa battaglia, di questo giorno. Ebbene, la prima cosa che ci dice la Torah, devi sapere chi te c'è, che tu stai uscendo. La prima cosa dice la Parashah, sappi che tu sei fuori, sei su un campo di battaglia, stai uscendo fuori. Ovvero, quando una persona si trova sempre in casa, nella sua fortezza, in sinagoga, non ha problemi, è sempre chiuso. Dice la Torah, attenzione, chi te c'è? Tu devi sapere che tu devi uscire, perché la volontà di Hashem non è che uno rimane al tempio tutto il giorno, uno rimane sempre chiuso nella santità. Dio vuole che uno esce fuori nel mondo materiale e combatte e vince ed eleva Dio nella materialità. Per cui tu devi sapere che chi te c'è deve uscire fuori. C'è un'uscita nel senso spirituale, uscita da un dominio totalmente solo spirituale e un affacciamento nel mondo, nelle tentazioni, nei problemi del mondo, che ognuno ha il dovere di entrare nel mondo per non farsi dominare, per vincere queste tentazioni. Allora, la prima cosa che dice la Torah, sappi che tu devi uscire, che tu stai uscendo, che tu non rimarrai per sempre nel grembo della madre, chiuso, protetto, sicuro, la madre che ti nutre, che ti fa tutto, che tu non devi fare niente. No, devi uscire fuori e combattere te. La seconda cosa che dice la Torah, la milchama, è una guerra. Ci sono quelle persone che dicono, ma la vita non è in fin dei conti così grave, non è proprio una guerra. Sì, ci sono dei problemi, non è una guerra. Se una persona non è conscio che questa è una guerra, lui l'ha già persa la guerra. Perché se uno non sa che ha un nemico, che questo nemico vuole schiacciarti, questo nemico vuole assolutamente farti perdere la guerra. Se uno non è conscio di essere in guerra, sottovaluta il suo nemico, sicuramente perderà la guerra. Ti dice la Torah, chi te c'è, quando tu esci fuori, sappi che è subito una guerra. Come tu esci fuori, c'è una battaglia davanti a te. E l'unico modo, e il miglior modo per vincere questa guerra è all'oiveja. Che tu sei superiore, che tu sei al di sopra del tuo nemico, che tu non ti abbassi al suo livello, a combattere al suo livello, lui ti dice fai così, tu dici no, non fai così, non ti abbassi, non lo consideri neanche una possibilità quello che lui ti dice. Queste sono le prime tre cose che ci dice la Parashah, che te c'è la milchama aveveha. Ebbene, voglio aggiungere un commento su questo che te c'è la milchama, basandomi sul trattato Berachot, come c'è scritto nel Talmud, nella prima Masecht, nel primo trattato talmudico, pagina 5 di Berachot, primo Amud Aleph, dice così il Talmud. Leolam yergiz adam yeter tov yeter hara. Una persona deve sempre far arrabbiare il yeter tov sul yeter hara. Ovvero una persona deve cercare di dominare, di sconfiggere il yeter hara con il yeter tov. Ovvero, ad esempio, una persona, ovviamente dipende chi, ma una persona che si trova spiritualmente abbastanza forte e sicuro, deve dire, quando uno sta per mangiare una cosa molto buona, deve dire, aspetto 5 minuti così, abituo il mio tzerara, i miei piaceri materiali a essere domati, a essere sottomessi. Cioè una persona deve sempre nella sua vita cercare di sconfiggere il suo tzerara, dove può? In altre parole, quando uno è molto portato verso piaceri materiali, c'è un qualcosa di particolare che a lui gli piace tantissimo, non so, la bistecca alla fiorentina, proprio lui impazzisce per questo, allora quando gliela portano davanti, lui tutto emozionato, non riesce a controllarsi per mangiarla, deve cercare di fare qualcosa, di domare il suo yetzerara, magari ritardare qualche minuto, magari non finire tutta la bistecca, lasciare un piccolo pezzo in modo di lasciare un qualche cosa. Questo dice il Talmud, ognuno deve capire, scoprire dov'è il suo yetzerara molto forte e domarlo, sottometterlo e riuscire a controllarlo. Per cui dice la parasha, si può interpretare la parasha in base a questo passo talmudico, non devi solo aspettare che lui venga a combatterti e tu ti trovi spiazzato e lui ti riesce a sconfiggere, no, tu devi anche tu prendere l'iniziativa, tu vai a combatterlo, ovvero prendilo e doma con i suoi punti forti, cerca lì già di stuzzicarlo, di dominarlo, c'è qualcosa che ti piace tantissimo? Quella cosa lì falla diversamente, falla un po' di meno, fai quello, cerca di fare in modo che il Yetzer Tov possa annullare, sottomettere il Yetzer Hara. E questo vuol dire che tu esci in guerra prima che lui venga a combattere, tu se già vai fuori a combatterlo, cerchi di sottometterlo, cerchi di ammorbidirlo. Come dice il Perché Avot, chi è la persona veramente forte è quello che domina il suo istinto. E questa è la vera guerra. La guerra non è una guerra fisica. La guerra fisica non è una guerra. Chi vince una guerra fisica non è un grande gibor, una persona veramente degna di essere lodevole, di essere una persona forte, potente. Ma quello che vince la guerra contro il suo istinto, perché questa guerra è una guerra molto difficile. È una guerra che abbiamo ogni minuto della nostra vita, e appena uno abbassa la guardia è già caduto nella trappola. Appena uno pensa che non è in guerra, ha già perso la guerra. Perciò uno deve sapere nelle 24 ore sempre. C'è sempre una guerra, anche quando uno dorme deve combattere, solo che non può molto combattere quando uno dorme. Ecco perché noi facciamo lo Shema Israel, Kriyat Shema prima di dormire, con tutti i psukim, dicendo Hashem, noi andiamo a dormire, non possiamo combattere, però possiamo essere a rischio di essere vinti dal nostro nemico, e chiediamo a Hashem durante la notte lui di proteggerci. Ecco perché diciamo gli angeli con la spada doppia che ci proteggono durante la notte, eccetera, eccetera. Perché la guerra non è solo quando si svegli, ma è 24 ore della giornata. E Talmud Berachot 61 dice, per quale ragione il Yetzer Hara viene paragonato, cioè il Talmud dice che il Yetzer Hara viene paragonato a un zvuv, una mosca, un insetto che si trova tra le due aperture del cuore. Il Yetzer Hara si trova nel cuore. C'è una parte del cuore Yetzer Tov, dall'altra parte Yetzer Hara, lui si trova in mezzo e cerca sempre così di farci cadere nella trappola. Si chiede, come mai Yetzer Hara, che è un leone così forte, aggressivo, così diciamo crudele, perché viene paragonato a un insetto così semplice, non a un leone feroce? Se noi riflettiamo su questo concetto, sul leone, capiremo che in realtà il Terrara assomiglia proprio a un insetto, non a un leone. Perché? Un animale feroce, quando lui si trova davanti dei nemici, si trova davanti delle persone bene armate, tante persone, lui si spaventa, scappa, va via. Cosa fa l'insetto invece? Quando si trova davanti dei nemici ben preparati, non è che scappa via, va via da una parte e ritorna dall'altra parte. Trova ostacoli dall'altra parte e va da un'altra parte ancora. Di qua, di là, ritorna, va via, riprova. Non scappa via decentemente come un leone. Questo è il nostro Yetzer Hara, che è paragonato proprio a un insetto. Lo mandi da una parte e ritorna dall'altra parte. L'altra parte ritorna di qua, di là, non ti abbandonerà finché non riuscirà a portare a termine il suo piano, a farti cadere nella trappola, a farti peccare. Se una persona, ad esempio, ha la tendenza di bere vino, e uno si trova in un matrimonio, in una festa, in un brit milah, in una festa di mitzvah, Terzic, guarda, bere il vino è una mitzvah importante, ti fa ubriacare finché ti fa perdere la testa, ti fa fare quella cosa sbagliata, e viene sempre sotto una veste di santità. Il Talmud dice che il Zerara viene paragonato prima, viene chiamato prima un ospite. Perché lui viene come un ospite, ma adesso perché non bevi qualche cosa? Poi viene come un amico, dai, vieni, andiamo a bere qualcosa. Poi viene come padrone! Adesso, come fai a non bere? Come fai a non fare così? E trova sempre le scuse quando c'è una sudat mitzvah. Allora puoi bere, allora puoi ubriacarti, puoi perdere la testa. E così trova sempre ognuno come attaccarlo nel suo punto debole, sapendo che quello è il suo punto debole. Due persone che discutono e vede una persona vede che due stanno litigando, stanno discutendo, cosa fa gli Zerara? Viene subito con una persona che li sta guardando e lui è in lite con tutte e due, dice, ah, guarda questi qui come litigano, guarda cosa fanno, subito la profeta gli Zerara per far parlare male di questi due, perché lui non li sopporta, non perché questi stanno discutendo, litigando tra loro, ma perché lui non li sopporta. Ma il Zerara non viene a dirti che lui non li sopporta, guarda cosa stanno facendo, stanno discutendo per due lire, per due, una cavolata, per un gra, per questo, per quell'altro. Il Zerara trova sempre l'appiglio come venire, come farti cadere. E quando una persona abbassa le difese immunitarie, come io chiamo, e non si rende conto che la guerra è ogni momento, io appena c'è qualcosa che non va, viene il Zerara e trova un modo come colpirti, come farti cadere, subito noi cadiamo nelle sue mani. Però se uno sa che lui si trova in guerra, che la guerra è 24 ore al giorno e che non si può abbassare la cresta e che noi siamo superiori perché Hashem ci aiuta a vincere la guerra, come dice il Talmud, se non perché Hashem ci aiuta a vincere questa guerra, noi non la potremo mai vincere. Noi il Maleach Kodesh Baruch Hu Ozro e noi Acholmo, dice il Talmud, se non perché Hashem ci aiuta, non avremo potuto far fronte alle tentazioni, alle difficoltà. Infatti in ogni generazione le tentazioni sono proporzionali alla forza di resistenza dell'anima di quella generazione. Ad esempio è scritto che una volta la tentazione verso i piaceri sessuali era talmente forte che se noi avessimo questo tipo di tentazione neanche un attimo noi potevamo sopportare queste tentazioni, saremmo caduti in peccati. Però siccome quelle generazioni erano molto più alte, allora Hashem dava loro delle tentazioni in proporzione del loro livello spirituale, e Yetzer Hara è sempre bilanciato alla forza, agli Yetzer Tov, all'anima di quella generazione. Ecco che questo ci spiega come mai grandissimi personaggi hanno fatto dei peccati quasi inspiegabili, o di Lashon Hara, o di tenere con donne, o qua e là. Uno potrebbe dire, ah, ma come hanno fatto a fare il vitello d'oro? Come ha fatto Adamo Rishon a mangiare dall'albero, mancava qualche ora a Shabbat e non ha potuto trattenersi? Sì, tutti siamo Chachamim a dire quello lì come ha fatto, quell'altro come ha fatto. Però quando uno si trova in quella situazione, con quella tentazione, la tentazione è sempre proporzionale al livello spirituale della persona. Se non perché Hashem ci aiuta e ci abbassa la tentazione in base alle nostre forte nella nostra sopportazione, neanche un attimo avremmo potuto resistere agli Yetzer Hara. E questo che dice la Torah, quando tu sai che è una guerra, che tu uscendo devi uscire fuori a combattere e devi andare anche a cercare di sconfiggere, di neutralizzare questo Yetzer Hara, non aspettare che lui venga a te, ma tu che te sei vai incontro, e che questa è una guerra, e che questa guerra si vince quando tu sai che sei superiore, sei più forte agli Yetzer Hara, un tanò Hashem lo darà nelle tue mani e ti farà vincere la guerra. E dice la Pasù, continua, Untanò Hashem Elokecha Beyadecha. Hashem lo darà nelle tue mani, Veshavita Shivio, e lo farai prigioniero. Cosa vuol dire farai prigioniero? Ebbene sappiamo che ci sono diversi tipi di Teshuvah. C'è un tipo di Teshuvah che uno ritorna indietro perché ha paura. E c'è un tipo di tshuva di ritorno verso Hashem con amore. Dice il Talmud, cos'è la differenza? Quando uno si pente perché ha paura del peccato o della punizione, i suoi peccati vengono annullati. Ma quando una persona torna indietro e fa teshuva per amore verso Hashem, non per paura del peccato, i suoi peccati diventano mitzvot. Tutti i suoi peccati diventano delle mitzvot. Questo vuol dire che il Baal Teshuva ha la forza di trasformare in mitzvot tutti i peccati che lui ha fatto. Tutto ciò che lui ha mangiato, taref, peccato, shabbat, diventano delle mitzvot. In realtà il Tanya, capitolo 7, di cui Teham Rim spiega in lungo questo significato, e spiega ampiamente cosa vuol dire che il peccato diventa una mitzvah, e c'è una spiegazione molto bella a Hasidut che dice che quando una persona torna indietro con amore così forte, questo amore così forte è generato dall'allontanamento che lui ha avuto, per cui lui si sente così lontano, dice devo tornare indietro con amore, non posso essere così lontano. In altre parole, il peccato è quello che lo aiuta a tornare indietro, perché solamente questa, quando il sentimento della lontananza che lui ha, questo che lo porta indietro a tornare a Shem con grande fervore, entusiasmo e devozione, perché lui si sente troppo lontano, dice come posso trovarmi così lontano? Per cui, siccome il peccato, quello che lo fa sentire lontano il peccato, è quello che lo aiuta a tornare indietro, in questo momento, in questo caso, il peccato ha una funzione di ritorno verso Shem. Allora dice la Torah, quando il peccato ti aiuta a tornare indietro, perché torni con amore, perché ti senti lontano, e questo sentimento viene solo generato grazie, possiamo dire, al peccato, allora il peccato diventa una mitzvah, diventa quello che ti fa tornare indietro, per cui il peccato stesso diventa trasformato in bene, perché questo è quello che ti fa tornare indietro, per cui i peccati diventano delle mitzvot. Chi fa teshuva di Ava, i peccati diventano delle mitzvot. Per questa ragione, dice il Pasuk, quando tu andrai in guerra e scenderà il tuo nemico nelle tue mani, lo farai prigioniero. Cosa vuol dire fare prigioniero? Farai prigioniero vuol dire prenderai il Yetzer Hara, prenderai i suoi peccati e diventeranno dei prigionieri. Diventeranno qualcosa che ti aiuterà nel tuo cammino, ti aiuteranno a tornare indietro, e lo farai prigioniero vuol dire che lo farai, lo trasformerai in una mitzvah. Il peccato diventa una mitzvah come un prigioniero che è un nemico, che diventa un tuo prigioniero, che diventa un tuo aiutante e ti aiuta nella tua, diventa un tuo collaboratore. Il peccato diventa una mitzvah. Continua la Torah e ci racconta, dopo di questo fatto, quando tu andrai in guerra, potrai trovare una donna. Ebbene, cosa è questa donna che uno può trovare? Allora, la spiegazione è semplice, è la seguente. Uno va in guerra, e quando uno è in guerra, è lontano dalla sua casa, lontano da sua moglie, lontano dalla Torah, da Hashem, dal Bet Knesset, sta combattendo, le sue tentazioni animalesche sono molto forti, vede una donna, e lui dice, ovviamente non si parla di prendere una donna così violentare, però lui si innamora di una donna, e così lui è solo lì smarrito, e gli viene voglia di sposarla. Anche se uno è sposato o uno che non è sposato, lei non è ebrea. Dice la Torah, questa donna qui, se non ti permetto di sposarla, tu la sposerai in maniera vietata. Allora dice la Torah, puoi sposarla, però non sposarla subito. La devi portare a casa tua, devi lasciarla in maniera che lei diventa brutta, vuol dire lasciare crescere le unghie, lasciare crescere i capelli, che lei non si abbellisce. Se proprio dopo tutte queste cose che tu sarai rientrato nella tua vita, nella tua normalità, e questa donna non si cura più così tanto e tu ti rendi conto che è un amore così temporaneo perché tu ti trovavi in una situazione di disagio, di pericolo, fuori casa, eccetera, e lei si trovava così, hai visto questa donna perché era bella, magari adesso che lei non è più così bella, attraente, ti rendi conto e magari cambi idea. Per cui lei deve tornare a casa tua, se la vuoi proprio sposare, la devi portare a casa, lasciarla che non si curi, che lei pianga, pianga la sua casa, la sua famiglia, poi se dopo ancora sarai convinto, se proprio vorrei sposarla potrei sposarla. Però la Torah ti permette di sposare una donna non ebrea solo in una condizione del genere in cui ti trovi in guerra, sei in pericolo e seguendo tutti questi criteri molto particolari, che la porti, la tieni, piange, questo, voilà, fino a che prova, allora puoi sposarla. Cosa ci viene a insegnare questo Pasuk? Rashi dice, la Torah parla secondo gli Yetzer'ara. Lo dibra Torah è la che nega gli Yetzer'ara. Dice Rashi, la Torah parla per gli Yetzer'ara. Siccome la Torah sa che tu la sposerai comunque in maniera vietata, allora Hashem dice, non voglio che tu fai un peccato, ti permetto di sposarla perché so che tu la sposerai, se no in maniera vietata, te la permetto. Vengono tutti i commentatori e dicono, siccome uno farà un peccato, allora la Torah deve cambiare, permette una non ebrea, perché lui se la farà un peccato. Cosa vuol dire questo concetto? Lo dibra Torah e la Kenegi di Zerara. Tutti chiedono questa domanda. Allora la Torah dovrebbe permettere il maiale, perché ci sono molte persone che dicono che il maiale è così buono, conosco una persona che aveva fatto teshuvah completamente, però dice il maiale non poteva smettere di mangiare perché era troppo buono. Uno dal Canada diceva, ha fatto tutto teshuvah, però il maiale non riusciva a fermarsi. Allora la Torah dovrebbe permettere il maiale perché c'è qualcuno che non riusciva a controllarsi. Caso ce l'ha. Cosa vuol dire la Torah ha fatto una permissione per gli Yetzer'ara? Ebbene, viene spiegato che il significato di questo concetto si può interpretare in questa maniera. Lo dibra Torah è la che nega Yetzer'ara in un altro senso. Prima di dare la spiegazione, voglio raccontare un dibattito che avevo sentito tempo fa, in cui si discuteva sul fatto che nei libri scolastici i monumenti e sculture che venivano riportati, stampati nei libri scolastici, gli organi genitali di questi personaggi scolpiti venivano, non so, vengono forse ancora oggi, coperti con una striscia nera per nascondere davanti a un bambino un qualcosa che è, diciamo, tabù, qualcosa di poco appropriato per un bambino per vedere, e allora vengono coperti, non so, gli organi nascosti dell'uomo, della donna, eccetera. E mi ricordo che si polemizzava un po' questo fatto, perché la scultura è una certa scultura. Quando una cosa poi veniva nascosta, questo non viene altro che a suscitare interesse, come mai, cos'è, poi una scultura fatta in certa maniera, poi un bambino nasce con questi organi, per cui non è che si nasconde, lui dice perché è nascosto, è nascosto, perché è qua, perché è là, e inizia a chiedersi delle domande che magari non sarebbe mai posto, non sarebbe fatto un problema di questo fatto. E c'era questo dibattito che alcuni dicevano che è meglio di sì, alcuni dicevano meglio di no, e a riguardo di questo possiamo, poi non so cos'è la conclusione, cos'è rimasto, alcuni magari, comunque sono due correnti di pensiero che dicono, da una parte non bisogna lasciare un bambino vedere cose che possono portarlo a creare dei pensieri sbagliati, che è giusto, perché un bambino l'educazione deve essere al 100%, non deve esserci un minimo, okay? È vero che uno che è già più adulto non è un problema, quando uno è bambino bisogna fare molta attenzione a cosa vede, televisione, eccetera, perché violenza, tutti questi giochi elettronici, queste violenze così, sono molto importanti per la crescita e l'educazione del bambino, mentre per cui la polemica è solo sui bambini. Ma dall'altra parte, è vero che meno le cose sbagliate un bambino vede e meno rischio c'è, dall'altra parte però c'è il rischio che appunto vedendo una cosa che è tabù, vietato, uno viene sollevato un dubbio e questo dubbio magari crea dei pensieri che magari non sarebbero venuti. Comunque tutte le due versioni sono giuste, tutte e due vanno prese in considerazione, però la Torah ci insegna questa parasha, proprio a proposito di questo, un approccio molto importante, e ci dice questo. Lo dibra Torah è la che nega Yetzer'ara, ovvero la Torah ci viene e dice, questa donna che una persona vede in guerra, in un momento di debolezza, di smarrimento, ogni momento dove si trova lontano dalla sua casa, lontano da Hashem, dalla Torah, dalla Tirà, così, un momento di guerra, battaglia, è un momento molto delicato. Se la Torah ti dirà, questa donna è vietata, subito inizierà, verrà, ti dirà, guarda, com'è possibile, sei solo, come mai, papapismo, trovare un modo come farti cadere a fare un peccato, a sposarlo, a avere una relazione sbagliata, vietata. Cosa fa Hashem? E dice, ti permetto questa donna. Lo di Bratorella che neghi di Sarara, dicono i commentatori, questo è il significato. Quando una cosa è permessa, gli Sarara non viene più a cercare di convincerti, di farti cadere nella trappola, perché non è più un peccato. Una donna permessa, posso sposarla. Siccome la Torah sa che uno è a rischio di sbagliare, e siccome la Torah sa che in quel momento di debolezza è pericoloso, per evitare che una persona sposi e faccia un peccato, Hashem, guardate quanto ci vuole bene, ci ha detto, questa donna è permessa, quando una cosa è permessa, uno non ha più tanto la tentazione di dire, è permessa, posso sposarla, posso portarmela a casa mia, tanto vale che neanche la sposi, perché tanto è permessa, tanto le tentazioni vengono sulle cose evitate, non sulle cose permesse. In altre parole, in questo caso la Torah, oppure uno potrebbe anche pensare, cioè comunque posso sposarla perché devo fare un peccato, la porto a casa mia, faccio quello che la Torah mi dice, poi la sposo. Allora la Torah ti dà una strada come poter fare la cosa senza peccare. Poi alla fine uno si rende conto che è una stupidata, che è uno sbaglio, che qua che là, uno rientra nella sua condizione di vita, nella sua coscienza, nella sua, diciamo, normalità, e capisce che è un errore e la lascia andare. Per cui la Torah ti dà la strada di fare una cosa, di non cadere nel peccato, trovandoti la strada di farla in maniera permessa, ma ancora di più ti permette una cosa che nel momento che è permessa gli terrà, non ti spingi tanto a peccare, perché comunque le tentazioni sono sempre di più sulle cose evitate che sulle cose permesse. Impariamo da questa cosa che quando c'è una tentazione molto forte, molto spesso volentieri, quella è una cosa vietata. E quando una persona si trova nella vita in una situazione in cui lui trova un desiderio fortissimo di fare una cosa, devo fare questo, devo fare quello, quella tentazione, bisogna indagare veramente se questa cosa qua viene dalla Neshama, perché quando c'è una cosa che ti spinge tantissimo a farla, spesso questo è l'iterrà che ti porta a farlo, perché una cosa che non è vietata, l'iterrà non spinge molto a farla. Si racconta la famosa storia hassidica del Rebbe, al tempo del Rebbe Tzemach Tzedek, c'era un famoso hassid che si chiamava Rabbi Hillel di Parech. E questo Rabbi Hillel di Parech era un hassid devoto, e pregava ore e ore al giorno, ripeteva Hasidut, studiava giorno e notte, una cosa molto, dormiva pochissimo, una cosa molto speciale. Molti addirittura lo consideravano quasi come un rebbe. Una volta i Hasidim erano radunati e tutti erano lì seduti a mangiare, a fare un fabrengen, raduno hasidico, Shabbat, così. A un certo punto arriva un piatto delizioso, buonissimo, un'anatra, un qualcosa cucinato con un profumo prelevato, tutti si girano, che odore, che entusiasmo, tutti quanti si lasciano proprio perdere, si fanno prendere la testa da questo piacere di questo cibo qua. Sappiamo che dai Hasidim è fondamentale il concetto di non essere troppo immersi nel piacere materiale, nel mangiare, non bisogna mangiare per piacere ma per nutrirsi, eccetera, eccetera. Allora, quando il Rebbe di Parech vede tutto questo entusiasmo nel mangiare, questo piatto così delizioso, lui dice no, non sono d'accordo. Prende, come arriva il piatto, lui lo prende facendo finta di servirlo, e come lo prende? Fa una mossa sbagliata, fa finta di inciampare e lo butta in spazzatura. Sporca, lo butta dentro, dice no, non mangiamo, questo qua è andato così, vuol dire dal cielo non dobbiamo mangiarlo. tutti si arrabbiano, si infuriano, ma cosa hai fatto, ma sei pazzo nel mangiare, non abbiamo senso mangiare, sono furiosi, lo vogliono proprio... Era molto importante lui come personaggio, per cui non l'avrebbero fatto, quindi, ma volevano proprio, non so, prendere la botte, così prendere il cibo e già buttarlo. Mentre loro sono lì radunati e discutono e litigano di cosa, arriva all'improvviso il Shochet, quello che aveva sgozzato l'animale, dice: fermi, fermi, non mangiate! Cosa è successo? Dice: guardate, mi sono accorto che il coltello della Shechetà che ho usato per sgozzare questa aratra, dopo che io ho sgozzato, mi sono accorto che il coltello non era perfettamente liscio, e basta che c'è una piccola ammaccatura, indentatura, il coltello non è liscio al 100%, la società non è kasher, l'animale è taref, non si può mangiare, eccetera, eccetera. Me ne sono accorto proprio adesso, sono venuto subito a avvisarvi per non mangiare, perché probabilmente l'animale non era kasher, non si poteva mangiare. Tutti con grande stupore si girano dalla briglia di pari e gli dicono: ma come hai fatto a sapere? Come hai saputo che scoprire che cos'è un profeta? Hai capito che era un animale non era kasher? Come hai fatto? Bah, ci hai salvato, hai buttato le mani, abbiamo tutti mangiato taref, mamma mia, sono qua. Gli ho detto: no, tutto questo che io ho visto, che ho fatto, non ho fatto neanche pensato di questo, assolutamente. Gli ho detto: allora perché l'hai buttato a mangiare se non sapevi che era taref? Per quale ragione? Dice: io ho una regola che ho ricevuto dal Rebbe, che ogni volta che c'è un qualcosa, c'è un cibo, c'è un piacere materiale che è troppo forte, che la tentazione è fortissima, c'è qualcosa che non va. Solo il fatto che c'è una tentazione fortissima, già questo è un problema, ed è molto probabile che ci sia qualcosa che non va. Allora questo, visto che tutti eravate così immersi nella tentazione e nel piacere, questo mi ha fatto capire che c'era qualcosa che non va, ho preso e ho buttato il cibo. Tutti l'hanno ringraziato, grazie, ci hai salvato da mangiare per me, non so come va. E Baruch Hashem, non sono caduto nel peccato. E cosa ci insegna la Torah? Quando una cosa non è vietata, non c'è una tentazione così forte. Quando c'è una tentazione molto forte, qualcosa fortissima, già dobbiamo iniziare a controllare, a sentire che forse c'è puzza, che qualcosa non va, e dobbiamo guardare se questa tentazione viene dalla Kedusha, dall'anima, o se viene dagli Yetzerara, c'è un qualche cosa nascosto, un qualcosa di negativo nascosto con una veste di santità. Come ci sono quelli lì che di Shabbat arrivano, si immersano nei piaceri materiali e dicono: Shabbat cose, Shabbat bisogna mangiare per piacere, perché Shabbat bisogna avere tanug. Allora ogni cosa, ci sono quelli che quando mangiano di Shabbat dicono di Chvot Shabbat Kodesh, ogni volta che mangiano un cucchiaio dicono: questo è per Shabbat Kodesh, questo è per Shabbat Kodesh, questo è per Shabbat Kodesh. E poi a forza di dire di Shabbat Kodesh si dimenticano che loro sprofondano negli abissi del piacere materiale. È vero che il piacere materiale di Shabbat è una mitzvah, però è anche vero che si racconta che una volta i Hasidim hanno visto un animale che aveva il sirtuk, il straimel e il garten. Uno può anche diventare un animale a furia di dire Shabbat Kodesh e sprofondare nei piaceri materiali pensando che sono solamente per una cosa di mitzvah, per una causa positiva, invece presi dalla materialità. Anche ogni cosa bisogna sapere che sia equilibrata, bisogna sapere che sia dosata, che i piaceri materiali non vengano troppo. E quando una cosa è troppo forte il piacere materiale, bisogna fare attenzione. Quando una cosa invece non è vietata, automaticamente il piacere non è così forte. E Hashem, per aiutare la persona che si trova in guerra, cosa fa? Dice: ti permetto di sposarti questa donna? Automaticamente il piacere viene ammorbidito. In altre parole, vietare una cosa, come dicevamo prima, mettere nascondere gli organi genitali, una striscia nera su un organo genitale, e fare di questo una cosa vietata, quando una cosa, diciamo, un organo dell'uomo, questo può sollevare da una parte il dubbio di scoprire perché cosa è nascosto, quando la cosa di per sé non è niente di problematico se non un organo nascosto. E da questo noi impariamo che da una parte non fare vietata una cosa che non è vietata magari, dall'altra parte però bisogna anche, non dico che è sbagliato fare questo, perché quando si tratta di bambini, sull'educazione degli infantili non bisogna mai fare nessun compromesso, bisogna fare più del 100%, per cui può darsi che dall'altra parte sia giusto per un bambino, bisogna capire qual è l'età giusta. Io sono voluto dare un ragionamento della parasha di questa settimana sul significato del fatto di non vietare qualcosa, questo diventa, fa sì che la cosa non diventa tanto tanto desiderata, e questo fa, alleggerisce molto il piacere di questa cosa. Bene, concludo solamente, siamo arrivati qui, c'è tanto ancora da parlare, però non voglio allungarmi tantissimo. La Torah solamente continua dicendoci che se una persona sposa una donna che trova in guerra e questa donna gli darà dei figli, subito dopo la Torah ci parla di un figlio che si chiama Soreru Moré. Una cosa molto molto strana, un figlio che è malvagio, che non fa altro che rubare, non fa altro che mangiare carne e vino. E la Torah ci dice che se questo bambino ruba il padre, ruba le persone e mangia un certo quantitativo di carne al giorno, un certo quantitativo di vino al giorno, e fa, è malvagio, e questo e quest'altro, ci sono moltissime condizioni che quasi impossibile che tutte le condizioni si realizzano, infatti si dice che non è mai successo questo caso di Benzerro Moré. La Torah dice che bisogna portare al tribunale, bisogna processarlo, e se è vero tutto quanto, questo bambino deve essere ucciso. Dice la Torah, perché bisogna uccidere un bambino, diciamo, innocente, no, ma un bambino, diciamo, malvagio? Dice la Torah, siccome questo bambino ucciderà lui le persone pur di fare, accontentare i suoi piaceri materiali, allora è meglio, invece che muoia una persona innocente, bisogna piuttosto uccidere questa persona, questo bambino, che sicuramente, secondo le caratteristiche che la Torah ci dà, lui andrà a uccidere le persone pur di accontentare i suoi piaceri materiali, sarà una persona malvagia. Dicono il commentatore, perché questa storia qui di Benzerro Moré, che non è mai successa nella storia del Sanhedrin, viene raccontata soltanto dopo la storia della donna che viene incontrata in guerra? Dice il Talmud, quando una persona incontra una donna in guerra e sposa una donna che non è, che la Torah gliel'ha permessa per evitare che lui faccia un peccato, ma non che questa sia un'anima gemella, non che questa sia un'unione profonda di anime, non che questa sia un'unione spirituale, ma un'unione fisica, un'unione di bellezza, di corpo, un'unione superficiale. Quando l'unione si basa solamente sull'esteriorità, ebbene questo non può far altro che portare delle conseguenze negative, e questo può portare a un Benzerro Moré, e per questa la ragione che la Torah ci dice che la storia di Benzerro Moré viene raccontata subito dopo la storia della donna che viene trovata, una prigioniera che viene trovata in guerra, per cui le conseguenze di sposare una donna solo per un amore superficiale sono delle conseguenze devastanti e molto pericolose per l'umanità. E questo ci viene a insegnare che una donna, non bisogna, una moglie non deve essere mai trovata e valutata in base a parametri superficiali, in base alla bellezza, in base ai suoi soldi, in base a cose molto secondarie, perché un'unione di valori superficiali potrà far nascere Chas v'Shalom dei figli con dei valori superficiali che tutta la vita rincorreranno dei valori superficiali, cercheranno la materia, i soldi, la falsità, e questo sicuramente non è una società spirituale, costruttiva, benefica, non è una società che Hashem ci ha chiesto di fare, e non è la volontà, questa è la volontà di Hashem quando ci ha dato la Torah e ci ha detto di essere un popolo spirituale, un popolo santo, un popolo di esempio per l'umanità. Yei Ratzon, impariamo da questa parasha di guardare solamente le cose spirituali, specialmente nell'unione di una donna, di trovare solamente una donna per i valori suoi di anima spirituali, un'unione di anime gemelle, e di ricordarci di quanto gli sarà pericoloso, di quante le tentazioni ci aspettano ogni momento, che appena passiamo la guardia gli terrà, vuole subito prendere l'avvento e farci cadere nella trappola. E ricordiamoci che quando c'è una tentazione molto forte, questa è una prova che è un rischio che forse, che sicuramente dietro c'è gli terrà, per cui bisogna sempre ammorbidire i piaceri e le tentazioni, e sicuramente quando noi combatteremo ogni giorno, Hashem ci aiuterà a vincere la nostra battaglia quotidiana e riusciremo non solo a vincere la guerra, ma a prendere dei prigionieri, prendere i peccati, farli diventare delle mitzvot e avere, in modo tale di avere una teshuvah completa, di avere trasformato anche i nostri peccati e di avere una società di valori e di spiritualità, una società elevata, e in modo tale che il mondo sarà spirituale, sarà elevato e potrà ricevere la grande rivelazione Mashiach Tzidkenu, che presto arriverà nei nostri giorni. Amen, amen.